mi sembra di essere la prima che rappresenta un'altra parte della nostra bellissima penisola. E in effetti volevo un po' portarvi l'esperienza, no? Di quello che accade effettivamente in altri territori, in quei territori che più volte sono stati citati oggi, di quelle mafie che sono state chiamate silenti, che poi tanto silenti non sono, di quella realtà che non è più una realtà che sostiene dall'esterno la criminalità organizzata, ma una realtà che è diventata sistemica all'attività della criminalità organizzata. Mi pare che il quesito che ci viene posto, la questione che entro la quale noi dobbiamo discutere e confrontarci, è quello che proprio se c'è stata e come un'evoluzione della mafia e se parallelamente c'è stata e come una evoluzione, un adeguamento della normativa. Io sono una sociologa del diritto, non proprio una sociologa, quindi la mia formazione è una formazione giuridica. In pratica io analizzo il diritto come un fenomeno sociale, quindi è una prospettiva un po' più appunto giuridica. Sicuramente nessuno di noi ha mai pensato di voler modificare, e ho avuto conferma delle azioni che mi hanno preceduto, sicuramente anche in quelle che seguiranno, cambiare la formulazione del 416 bis, perché è una formulazione unica. E ritengo che sia una formulazione difficilmente esportabile, è già qui il primo elemento. Rispetto proprio ad un'ormai dilagante espansione, estensione degli affari oltre i confini italiani, ritengo però sia perlomeno inopportuno ma anche inefficace puntare proprio sulla uniformazione del sistema normativo. Mi è capitato più volte di confrontarmi con studiosi stranieri e in realtà il livello e l'approfondimento di studio sui fenomeni criminali, sulle associazioni criminali non è paragonabile. Cioè, la nostra normativa è una normativa che è frutto di un percorso sociale, di uno studio dei sistemi sociali che non ci sono negli altri paesi. Noi non possiamo obbligare gli altri paesi a, come dire, rinunciare alla loro sovranità. Questo non lo possiamo fare, ma possiamo invece, ed è quello che si sta già facendo, lavorare molto sulla cooperazione investigativa e sulla collaborazione giudiziaria, su quella investigativa, su quegli accordi bilaterali che già vengono attuati, naturalmente con gli accorgimenti che già sono stati identificati dal dottor Balsamo, questo mutuo riconoscimento che deve essere però più esteso. Già avviene che i nostri investigatori realizzano indagini all'estero, chiedono rogatorie e queste rogatorie vengono accettate. Poi quello che accade di questi beni molto spesso è la vendita, però bene o male vengono colpiti perché naturalmente noi non possiamo appunto imporre la nostra normativa ad un altro Stato. La questione centrale della modifica, diciamo, delle mafie è proprio una modifica dovuta al cosiddetto, quello che noi appunto sociologi del diritto chiamiamo diritto vivente, della giurisprudenza sul metodo mafioso e che ci porta a un'affermazione, cioè la mafia sta cambiando volto. Ce l'ha detto appunto il dottor Balsamo, ce l'ha detto il dottor Paci, ce l'ha detto il professor La Spina. Un elemento importante è proprio questo, cioè il coinvolgimento di quella che prima rappresentava la zona grigia, adesso è la rappresentazione di una compenetrazione organica all'interno del sistema della criminalità organizzata. Cioè, gli esperti di transazioni finanziarie, imprenditori che organizzano, che collaborano stabilmente con la consorteria mafiosa. Porto l'esempio di Emilia, questo processo che si sta conducendo a contro la mafia al nord. Nel gennaio del 2015 l'Emilia-Romagna si è svegliata basita rispetto al fatto che ci fosse la mafia in un territorio che la un territorio caratterizzato dai famosi anticorpi, che in realtà chi viveva e chi studiava in quei contesti sapeva che erano anticorpi che probabilmente e sicuramente avevano agito per determinati fenomeni, non avevano sicuramente avuto la forza di interagire in quel contesto. 239 imputati, 71 riti abbreviati, 19 patteggiamenti, al momento ci sono 147 rinviati. Ci sono già state 58 condanne, però per molti di questi non è stato riconosciuto l'aggravante della pericolosità mafiosa, l'articolo 7. Naturalmente non si tratta solo di rappresentanti della criminalità organizzata, in questo caso stiamo parlando di 'ndrangheta, in questo caso stiamo parlando di una zona ben definita che è quella del Cutrese e della famiglia che fa riferimento un po' al Grande Aracri. Si parla di imprenditori emiliani, si parla di politici, si parla di professionisti, si parla di intermediazioni finanziari. In abbreviato è già stata comunque stabilita una condanna ad 8 anni per una intermediatrice finanziaria che aveva proprio lo studio nel centro di Bologna. Giornalisti, forze dell'ordine. Ecco, in Emilia c'è il vecchio e c'è il nuovo. Naturalmente non sta a me confermare quanto ha detto il professor Lupo, però non è che possiamo dire c'è una nuova dimensione, la zona grigia c'è e c'è comunque una nuova mafia. No, c'è, quando c'è la criminalità organizzata c'è il vecchio e c'è il nuovo, e quello che sta emergendo da Emilia è esattamente questo, perché c'è il gioco d'azzardo, c'è l'usura, c'è il traffico di armi, c'è l'edilizia, ma c'è anche l'intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro. Ebbene sì, in Emilia Romagna c'è il caporalato che è già stato naturalmente è stato uno dei reati che sono stati contestati proprio e per i quali c'è stata la condanna in abbreviato e per i quali le associazioni sindacali hanno già avuto anche un riconoscimento del danno come parti civili. Quindi un riconoscimento giudiziario e anche di danno sociale prodotto dal caporalato nella patria della cooperazione, poi ci arriviamo. Complicità di imprenditori locali, di politici, che sono stati elementi determinanti proprio per lucrare rispetto ai danni provocati dal terremoto del 2012. Io sono rimasta piuttosto sorpresa quando ho sentito parlare del modello Emilia per quanto riguarda la ricostruzione, quando in realtà c'è un processo nel quale spesso viene richiamata responsabilità proprio sulla ricostruzione. Però poi probabilmente sono io che sono distratta. Perché ci sono state...
Nel senso che era migliore del modello bellico.
Ah beh sì, certo. Migliorativo rispetto a... perché la verità è una realtà proprio di costruzione, no? Di convergenze di interessi. C'è stata un'impresa emiliana che ha vinto appalti, anzi no, gli appalti le han vinte cooperative emiliane, e questa impresa emiliana ha ricevuto i subappalti, perché attualmente si agisce naturalmente in una fase in cui si è meno nell'occhio, proprio grazie alla vicinanza di un 'ndranghetista, e proprio in quell'azienda questo 'ndranghetista gestiva praticamente il lavoro di questi operai, che non erano operai semplici, normali, ma erano operai che venivano dalla Calabria, che erano consapevoli del capitale di violenza che che rappresentava quell'indranghettista. Lavoratori costretti a restituire la cassa edile, i buoni pasto, costretti a lavorare naturalmente sovrorario a dei livelli proprio di sfruttamento. Questa azienda è stata esclusa dalle white list proprio per la vicinanza a questo indranghettista, e un politico locale è intervenuto, naturalmente ha cercato di aggirare l'ostacolo e si è ricostruita una nuova azienda. Questa azienda sono stati naturalmente assegnati nuovi appalti anche oltre il limite stabilito, con affidamento diretto naturalmente, e questo politico traeva come beneficio il 2% di incentivo per ogni opera andata a buon fine. In un anno ha avuto un guadagno di circa 112.000 euro. Ci sono state operazioni finanziarie, ci sono stati abusi proprio su meccanismi di investimento anche finanziari. Ora, in questi contesti, qui arrivo al punto, si stanno utilizzando dei elementi normativi extra giuridici. L'assoggettamento di cui parla il nostro 416 bis, che caratteristiche ha? Di quale tipo di timore induce, cioè viene indotto l'assoggettamento? Cioè qui in Emilia erano assoggettati solamente gli operai che lavoravano questa azienda, appunto la Bianchini. In Emilia non c'è assoggettamento, in Emilia c'è stata una, come viene definita, una trazione fatale, c'è stato un calcolo di convenienza. C'è stata una scelta degli imprenditori che hanno deciso di entrare nelle dinamiche proprio della criminalità organizzata per trarre un beneficio. L'omertà, di quale omertà stiamo parlando? In Emilia Romagna non è che c'è una omertà diffusa, c'è una passività diffusa, ma c'è una mancanza di denunce, ma anche questa è omertà, quindi bisogna cambiare anche, come dire, la lettura dei fenomeni. Il controllo del territorio, non è che si tratta di un controllo di un territorio come veniva classicamente inteso, ci sono settori che però sono imprenditoriali, che sono completamente, controllati. Il presidente Caruso, che è appunto presidente del Tribunale di Reggio Emilia, dice chiaramente che la storia dell'edilizia a Reggio Emilia va completamente riscritta. Sta di fatto che, chiudo con naturalmente una considerazione assolutamente positiva, c'è stato di fatto che c'è uno strumento che è estremamente efficace, che non necessariamente necessita di una prova oltre ogni ragionevole dubbio, perché questi soggetti sono soggetti, appunto, come diceva anche il dottor Paci, come diceva il professor Laspina, soggetti che insomma potrebbero essere collocati nella fascia del concorso esterno. Uno strumento attraverso il quale non si tratta di accertare responsabilità, di accertare reati, ma opera proprio dove non c'è un reato, ed è il procedimento di prevenzione. Si tratta di un procedimento che è assolutamente garantista, che è un procedimento contro il patrimonio e non contro la persona. Non si applica la normativa contro la prescrizione, qui non è mai stato trattato il problema della prescrizione, non lo devo fare io, probabilmente lo farà qualcun altro. Ci si basa su elementi di fatto. Ecco, in questo caso con le misure di prevenzione si va a colpire non solo il partecipe, ma quel contiguo, no? Che è stato più volte nominato. Quindi un soggetto che grazie all'attività criminale trae un beneficio. Allora quegli imprenditori, allora quegli operatori finanziari, allora tutti quei soggetti naturalmente che ovviamente non in buona fede, perché i vantaggi economici sono evidenti, traggono beneficio con i rapporti con i mafiosi. Quindi noi abbiamo uno strumento eccezionale che è quello delle misure di prevenzione, abbiamo un codice che deve essere, io mi auguro, perché sono comunque 2 anni e mezzo che siamo in balia di questa approvazione, un codice che va approvato, perché comunque una riforma del codice che va approvata, che introduce delle migliorie determinanti per far funzionare il procedimento di prevenzione, non risolve tutti i problemi, ne risolve una buona parte, e soprattutto è uno strumento che può essere applicato anche a questo tipo di nuova dimensione, possiamo dire, di criminalità organizzato, comunque soggetti che sono contigui, che però non potrebbero essere comunque colpiti da una seria imputazione in base al codice penale. In questo caso io ritengo che in questo modo si può anche, attraverso le misure di prevenzione, andare a colpire, e come esattamente quello che viene previsto già adesso, ma viene, come dire, ancora più incentivato, l'estensione proprio anche ai reati contro la pubblica amministrazione. È come se noi continuassimo a portare avanti l'insegnamento di Piratore quando appunto riteneva che la mafia è una questione di classe dirigenti. Grazie.